Buonasera a tutti e bentrovati sulle frequenze di Radio Bandiera Nera per questa terza puntata di Quella strana storia. Io sono Alita e anche questa sera vi racconterò tre strane storie, tre misteri irrisolti che vedono protagoniste persone che sono come svanite nel nulla, lasciando dietro di sé solo una sconclusionata serie di indizi confusi, tante domande e nessuna risposta. Parleremo di Lars Mittank, che scomparve dopo una corsa forsennata in un aeroporto bulgaro 6 anni fa, ma anche del famigerato caso delle Springfield Three, tre donne incredibilmente scomparse senza lasciare traccia in Missouri nel 1992. Ma cominciamo dalla storia di uno studente di medicina che si volatilizzò in un locale dove si teneva un concerto, subito dopo aver ascoltato una canzone però. Loro sono i Soul Asylum e questa è Runaway Train.
Run away.
Cominciamo dunque con la storia di Brian Schaffer, che aveva 27 anni quando, la sera del 31 marzo 2006, entrò in un pub con gli amici per celebrare l'inizio delle vacanze di primavera e apparentemente non ne uscì mai. Cresciuto a Pinkerton, in Ohio, un sobborgo di Columbus, era un ragazzone di quasi 1,90 m per più di 80 kg, che amava moltissimo la musica. Suonava la chitarra ed era un fan appassionato dei Pearl Jam, in onore dei quali si era anche tatuato la copertina di un disco sul braccio. Era al secondo anno di medicina presso la Ohio State University, dove aveva già conseguito una laurea in microbiologia, e spesso scherzava sul fatto che la professione medica fosse solo una seconda scelta, non avendo potuto sfondare nel campo della musica. La sera di venerdì 31 marzo uscì a cena con suo padre, Randy, e suo fratello, per festeggiare l'inizio delle vacanze di primavera, quel celebre periodo di scuole e università chiuse che negli Stati Uniti viene chiamato col nome di Spring Break. Erano solo loro tre perché la madre era venuta a mancare nemmeno un mese prima, agli inizi di marzo, per una rara forma di cancro alle ossa. E sebbene Brian sembrasse gestire il lutto abbastanza bene in prima istanza, erano tutti un po' preoccupati della possibilità che potesse accusare il colpo col passare del tempo. Al padre, Brian apparve tranquillo e di buon umore quella sera, ma lo trovò decisamente stanco, probabilmente a causa delle ultime notti passate a studiare per gli esami di fine semestre. In seguito, confessò agli investigatori che secondo lui suo figlio non sarebbe dovuto uscire quella sera, proprio in ragione della spossatezza che nascondeva a fatica, ma non aveva voluto insistere, avendo davanti un uomo adulto e non un ragazzino incapace di decidere il meglio per sé. Intorno alle 9 chiamò la sua fidanzata, Alexis Wagner, a sua volta laureanda in medicina. Stavano insieme da poco più di un anno e sarebbero dovuti partire insieme per le ferie il lunedì successivo, alla volta della Florida, dove sembrava che il giovane volesse proporre il matrimonio. Poco dopo, verso le 9:30, lasciò il ristorante per incontrarsi con l'amico William Clint Florence, con cui si recò al pub che si chiama Ugly Tuna Saluna, alla periferia della zona del campus universitario. A partire da quel momento, i due passarono da un bar all'altro, brindando praticamente in tutti i locali della strada principale, fino a giungere al quartiere Arena, che sta a circa 40 minuti di marcia dal primo pub, non lontanissimo. In questo frangente, brillo e gioioso per la serata, Brian trovò anche il tempo per richiamare la sua fidanzata, solo per dirle che la amava e che non vedeva l'ora di partire con lei per le agognate vacanze. Infine, dopo qualche ora già trascorsa nella movida, i due ragazzi incontrarono un'amica di Clint, Meredith, che decise di riaccompagnarli in auto proprio all'Ugly Tuna, per unirsi a loro, ascoltare una band che suonava dal vivo, bere un ultimo giro e chiudere la serata. I filmati di sorveglianza confermarono effettivamente l'arrivo dei tre verso 1:15. Nelle immagini li si vede salire la scala mobile. Brian è il primo di fronte, appoggiato al corrimano e comprensibilmente brillo, ed esce per primo dalla scala, seguito da Clint e poi da Meredith. A questo punto però, complice la calca del pub, Brian venne separato dai suoi due amici. Clint e Meredith lo chiamarono al telefono, cercarono anche di localizzarlo fisicamente, ma senza successo. Al momento della chiusura, quindi verso le 2 di notte, attesero invano di vederlo uscire dall'unica porta dell'Ugly Tuna. Non trovandolo da nessuna parte, conclusero che fosse tornato a casa senza avvertirli, forse prendendo un taxi davanti al locale. Alle 2:09 le telecamere li ripresero mentre si dirigevano, senza l'amico, verso l'auto della ragazza. Le stesse telecamere, però, avevano ripreso Brian appena pochi minuti prima. All'1:55 si può chiaramente distinguerlo accanto alle scale mobili, intento a parlare con due ragazze per qualche minuto, per poi salutarle e rientrare nel locale, che però a questo punto era già sul punto di chiudere. Dopo quest'ultimo fotogramma, lo studente di medicina non apparve più in alcuna immagine delle telecamere di sorveglianza, né del locale né delle vie attorno allo stesso, come se fosse sparito nel nulla. Il giorno successivo, che era un sabato, sia la fidanzata di Brian che suo padre cercarono di contattarlo, senza mai riuscire ad andare oltre la sua segreteria telefonica. Ma pensarono che, esausto come era apparso il giorno prima, e tornato a casa tardi dopo una notte di bagordi, stesse semplicemente riposando. La domenica, la preoccupazione dei suoi cari divenne invece evidente, e soprattutto il lunedì, quando il giovane non si presentò all'aeroporto da cui doveva partire per Miami, scattò infine l'allarme vero e proprio, e la sua scomparsa fu segnalata alla polizia. Le ricerche iniziarono immediatamente, ma il giovane Schaffer sembrava letteralmente essersi volatilizzato una volta rientrato alla Glituna. Il locale ha una sola uscita per il pubblico e Brian non appare in nessuna ripresa dopo quella dell'1:55. È come se non fosse mai uscito dal pub. Vi era in realtà un'altra uscita al tempo, oggi la Glituna è chiuso. Era l'uscita di servizio, ma al tempo era bloccata per lavori in corso e sarebbe stato tecnicamente possibile uscire da lì, sempre a patto di conoscerne l'esistenza, ma non sarebbe stato propriamente agevole per una persona sobria. Dopo una serata di cocktail sarebbe stato praticamente impossibile senza farsi male. Nel suo appartamento, a 6 isolati di distanza, tutto risultò in ordine e quando a Clint e a Meredith vennero poste delle domande dalla polizia, come vennero poste alle due ragazze con cui Brian ha visto parlare nell'ultima parte del video della telecamera di sicurezza, nessuno sembrava avere nulla a che fare con la scomparsa del giovane. E allora cosa successe davvero a Brian Schaffer? Ci sono diverse teorie in merito, proviamo a esaminarne qualcuna. Le autorità suggerirono in primo luogo la sempreverde teoria della fuga volontaria. Brian avrebbe potuto essersi cambiato d'abito nel bagno del locale, aver indossato per esempio un cappellino per coprirsi il volto ed essere uscito senza venire riconosciuto, per una scomparsa appunto volontaria. Ma nulla nella sua vita stava andando nella direzione dalla quale qualcuno vorrebbe fuggire. Inoltre, non solo la sua linea telefonica mobile non rivelò nessuna attività a partire dalla scomparsa, e questo sarebbe anche comprensibile per qualcuno che progetta di sparire, ma sui suoi conti bancari non ci sono mai più stati movimenti. Se avesse voluto iniziare una nuova vita, avrebbe almeno necessitato un po' di soldi, no? O avrebbe necessitato di avere una mente criminale per consentirgli di avere una scappatoia pronta, sconosciuta a tutti, proprio pronta ad essere usata in caso di... cosa? Non è esattamente lo scenario adatto alla vita che conduceva lo studente di medicina, che stava peraltro per proporre il matrimonio alla sua ragazza, non proprio il momento di sparire. Si parlò dunque di un possibile delitto avvenuto per ragioni tutte da chiarire proprio all'interno dell'Ugly Tuna, una rissa andata male o più probabilmente un incidente. Il personale del bar si sarebbe probabilmente preoccupato per le azioni legali e quindi avrebbero fatto sgattaiolare fuori dall'uscita di sicurezza il corpo, magari in un momento successivo, per sbarazzarsene appena possibile. Questa teoria potrebbe essere supportata dal fatto che Brian non appaia in nessun video di uscita dal locale. Supponendo che il personale passasse dall'altra uscita, quella sul cantiere che non aveva le telecamere, è possibile. Ma quante persone sono in grado di mantenere tutte quante questo tipo di segreto per 15 anni? Come dice un proverbio, se lo sanno in tre, lo sa anche il re. Sembra una teoria un po' improbabile. Un'altra pista suggerì che Brian fosse uscito dall'uscita di sicurezza per motivi insondabili, forse perché ubriaco, confuso, e che insomma fosse caduto in un buco nel cantiere che c'era accanto, perdendo i sensi, magari addirittura la vita, e che il foro fosse successivamente stato coperto di cemento accidentalmente. Detto così, sembra che ci fossero precipizi di 5 metri appena fuori dall'uscita di sicurezza del locale, ma non è vero, erano dei buchi come i normali buchi che si effettuano nelle strade quando si rinnovano ad esempio le condutture dell'acqua. Nessun operaio avrebbe accidentalmente coperto un corpo con una colata di cemento senza averlo visto. Quindi anche questa tesi è altamente improbabile. Resta la possibilità che Brian fosse sì uscito dalla porta di servizio per sua scelta, magari confuso dai fumi dell'alcol, e che nel tornare a casa si fosse imbattuto in qualcosa che non doveva vedere. L'area attorno all'Ugly Tuna Saloon non era propriamente considerata una zona tranquilla, e anzi era decisamente nota per i traffici loschi che avvenivano a dispetto dell'ambiente festoso dei locali pieni di giovani. Qualcuno in pratica potrebbe aver ucciso Brian per levarsi di torno un testimone scomodo, o per una rapina andata male, questo non ci è dato sapere, almeno non per ora. Di sicuro c'è che il suo corpo non è mai stato trovato, nonostante il coinvolgimento di unità cinofile, di sommozzatori nel vicino fiume e avvistamenti che lo riferiscono vivo e vegeto non hanno mai dato riscontro positivo. Ma una sera, 6 mesi dopo la scomparsa, nella quotidiana chiamata che la ragazza di Brian faceva ancora per sentirne la voce registrata nella segreteria telefonica, trovò il telefonino acceso per la prima volta. Nessuno rispose agli squilli e poco dopo la segreteria era di nuovo attaccata. Noi ci ascoltiamo Bring Me to Life degli Evanescence. Ora invece vi racconterò un'altra strana storia, anzi un'altra strana scomparsa, quella di Lars Mittank, che aveva 28 anni quando, l'8 luglio 2014, venne ripreso dalle telecamere dell'aeroporto di Varna, in Bulgaria, mentre fuggiva da qualcuno o qualcosa. Lars, che era cittadino tedesco, viene descritto da tutti come un ragazzo normalissimo della sua età. Pieno di amici, aveva una relazione stabile con una ragazza, aveva ottimi rapporti con i suoi genitori e aveva un buon lavoro presso l'azienda elettrica della cittadina tedesca dove viveva. Era arrivato nel paese est europeo da poco più di una settimana, il 30 giugno 2014, per trascorrere una vacanza nel resort Golden Sands, in una rinomata località balneare sulle coste del Mar Nero, in compagnia di 5 amici, tutti ex compagni di scuola. Avrebbero dovuto rientrare tutti insieme in patria il 7 luglio, ma la sera precedente alla partenza qualcosa scombussolò i loro piani. L'intera compagnia si trovava in un McDonald's della zona quando, per banali ragioni di fede calcistica, scoppiò una rissa tra opposte tifoserie. In realtà fu solo Lars, che era uno sfegatato fan del Werder Bremen, che forse con troppo alcol in circolo si mise a litigare con quattro tifosi del Bayern Monaco. La discussione degenerò rapidamente dalle parole agli schiaffi e Lars ebbe la peggio, riportando la rottura di un timpano che gli venne riscontrata in ospedale. Il medico del nosocomio gli prescrisse un antibiotico chiamato cefuroxim e gli consigliò di posticipare la partenza di qualche giorno, in quanto la pressione in quota avrebbe potuto danneggiare ulteriormente il suo timpano. Fu così che il giovane decise di prolungare il proprio soggiorno fino alla completa guarigione e, davanti alle rimostranze dei propri amici che non volevano lasciarlo solo, espresse con estrema tranquillità la sua volontà di restare, insistendo che avrebbe semplicemente trascorso qualche giorno più del previsto in villeggiatura. In fondo una vacanza un po' più lunga non ha mai fatto male a nessuno, no? Trovare una stanza disponibile da un giorno all'altro, in alta stagione, in una località nota per il turismo, non deve essere stato facilissimo, ma alla fine Lars trovò alloggio in un altro hotel, il Color, di qualità notevolmente inferiore rispetto a quello dove aveva soggiornato per tutta la vacanza, e localizzato in un quartiere abbastanza malfamato del centro di Varna. Da subito, comunque, il giovane, che ormai era stato lasciato solo, cominciò a comportarsi in maniera sempre più inquieta e bizzarra. La sua condotta preoccupante fu registrata dalle telecamere dell'hotel dove si era spostato e in cui trascorse solo una notte. Durante quelle convulse ore divenne paranoico e spaventato, al punto di uscire dall'hotel all'una del mattino per telefonare alla propria madre in Germania, alla quale disse di non sentirsi al sicuro, di essere seguito da quattro uomini che gli avevano chiesto dove avesse nascosto delle pillole. Era così inquieto Lars che per tutto il corso della chiamata sussurrò come se temesse di essere spiato da qualcuno e arrivò addirittura a domandare alla madre di bloccargli le carte di credito. Ma quali pillole si stava riferendo nella telefonata? In un messaggio successivo, inviato sempre alla madre poche ore dopo, nel cuore della notte, sembra certificare che intendesse proprio gli antibiotici che gli aveva prescritto il medico dell'ospedale per evitare infezioni. Ma forse non è così. Ne parleremo tra qualche minuto. Il disagio mentale vissuto dal giovane tedesco in quei momenti è innegabile dalle registrazioni delle telecamere di sicurezza dell'hotel. Lo si vede fare avanti e indietro, senza sosta, nella hall comune e poi nascondersi nell'ascensore, sbirciare dalla finestra, come se si aspettasse di trovare qualcuno. La mattina seguente chiamò nuovamente sua madre, erano le prime luci dell'alba, ancora in preda al panico. Le disse affannosamente che le persone che gli davano la caccia erano sempre più vicine e la donna, naturalmente preoccupatissima, gli prenotò immediatamente un volo, quella mattina stessa, per tornare in Germania. Lars si presentò all'aeroporto poco dopo il sorgere del sole. I video delle telecamere lo mostrano scendere tranquillamente da un taxi, vestito con abiti leggeri, coerenti con le temperature locali, e con i propri bagagli a seguito, mentre si fa strada verso la sezione delle partenze. Prima di imbarcarsi, però, Lars aveva un ultimo ostacolo da superare. Doveva ottenere dal dottor Costa Kostov, il medico dell'aeroporto, che era di turno, il permesso per mettersi in viaggio nonostante il timpano rotto. È a questo punto che la vicenda prende una piega ancora più inspiegabile. Dalla testimonianza del medico fu possibile stabilire che Lars stava forse avendo un episodio psicotico, ma non è sicuro. Il dottor Kostov riferì alla polizia che la visita era andata bene, il giovane poteva a tutti gli effetti prendere l'aereo senza correre particolari rischi. Ma proprio mentre glielo stava comunicando, un costruttore edile passò nel corridoio accanto e Lars, che aveva già manifestato ansia e nervosismo durante l'incontro col personale medico, cominciò a tremare, sussurrando qualcosa nella propria lingua madre e poi aggiungere in inglese «I don't wanna be here, I don't wanna die here, non voglio morire qui, devo andarmene, I gotta get out of here», diceva, «devo uscire da qui». Un secondo dopo venne nuovamente ripreso nelle immagini delle telecamere di sorveglianza. Come una scheggia lo si vede correre forsennatamente fino all'uscita principale, questa volta senza valigie, e arrampicarsi su una recinzione esterna attraverso un prato per poi scomparire definitivamente in corsa dall'occhio delle telecamere mentre si addentra nel bosco adiacente. Definitivamente vuol dire definitivamente. Lars non è mai più stato visto da nessuno. Nello zaino abbandonato in fretta e furia c'erano ancora la sua carta di credito, il portafogli con i documenti e anche il cellulare. Le ricerche del giovane turista tedesco iniziarono immediatamente, allertate dall'allarme internazionale dato dalla madre, che lo attese invano all'arrivo in Germania. La polizia locale impiegò sia l'uso di droni che di unità cinofile, senza trovare nessuna pista utile da seguire, e la famiglia di Lars ingaggiò anche un investigatore privato, che contattò gli ospedali e i ricoveri per i senza tetto, il tutto infruttuosamente. Ci furono diverse segnalazioni effettuate da persone che sembravano aver riconosciuto Lars, dalla Polonia al Canada fino al Brasile, ma nessuna di queste si rivelò in effetti essere il giovane scomparso. Cosa è successo dunque a Lars Mittenk? Ci sono diverse teorie in merito alla sua scomparsa. Nessuna ha trovato riscontro, ma analizziamole ugualmente. La prima, la più ovvia, è stata ancora una volta quella della fuga volontaria, ma gli elementi a supporto sono praticamente nulli. Chiunque voglia rifarsi una vita dovrebbe prima di tutto avere una vita da voler cambiare radicalmente. E sembra corretto supporre che, anche intrapresa questa strada, lo farebbe con qualcosa di più che i vestiti che ha indosso. Venne dunque presa in esame la possibilità che il ragazzo fosse finito in un traffico di organi. Molte organizzazioni non governative considerano la Bulgaria uno dei paesi con maggior rischio in merito, ma anche questa tesi sembra un po' campata. È stato ipotizzato anche un possibile traffico di stupefacenti che potrebbe dare un senso alla frase che Lars disse al telefono alla madre la notte tra il 7 e l'8 luglio, quando disse: «Mi hanno chiesto dove nascondo le pillole». Forse Lars era quello che viene definito un mulo nel gergo del traffico di droga, cioè qualcuno che porta addosso un quantitativo relativamente modesto di sostanze illecite da un paese all'altro. Ma nei suoi bagagli, ritrovati in aeroporto, non venne trovata alcuna traccia di nessun tipo di droga. Sembra strano che l'avesse solo addosso. E se le pillole della telefonata fossero invece proprio quelle che il medico gli aveva prescritto per la rottura del timpano? È un banale antibiotico, ma forse su Lars ebbe un terribile effetto collaterale. Forse, mista al poco sonno, all'alcol delle notti precedenti, al fatto di essere solo, forse tutte queste cose insieme avevano ingenerato nel giovane uno stato di paranoia tale da sfociare in un episodio psicotico. Forse questo potrebbe averlo condotto alla fuga e conseguentemente alla morte, in un luogo dove semplicemente il corpo non è mai stato trovato. Certo, sembra un po' assurdo, ma che cosa non sembra assurdo in questa storia? A 6 anni dalla fuga dall'aeroporto, di lui non si è mai più avuta notizia, come se fosse scomparso nel nulla. Di certo c'è che non è scomparso da internet. La sua sparizione ha destato l'interesse di così tanti internauti che nel 2018 Lars Mittank è diventato ufficialmente la persona scomparsa più cercata su YouTube. Quindi, mentre correte su YouTube a cercare anche voi il video, io vi metto una canzone. Questi sono i Metallica con I Disappear. Per concludere questa serata, vi racconterò ancora una misteriosa vicenda. Ecco la strana storia di Suzanne Susie Streeter, che aveva 19 anni quando, il 6 giugno 1992, ricevette il suo diploma di scuola superiore presso la Kickapoo High School di Springfield, in Missouri. Le foto di quella mattina la ritraggono raggiante, in posa con la sua migliore amica e compagna di classe, Stacy McCall, di 18 anni. Avevano condiviso anche quel grande giorno e dopo la cerimonia scolastica le due si separarono per celebrare ancora con le rispettive famiglie, al fine di ritrovarsi verso sera e festeggiare ancora con un'altra compagna di classe, Janelle Kirby. Le tre ragazze contavano di restare a dormire proprio a casa di quest'ultima, in vista di una gita fuori porta presso un parco acquatico che avevano pianificato per l'indomani. Una volta giunte a casa dell'amica, però, e trascorsa qualche ora in compagnia, le due compagne optarono per passare la notte a casa di Susie, che viveva con sua madre, la parrucchiera 47enne Cheryl Lewitt. A casa di Janelle, infatti, l'affollamento dovuto alla presenza di amici e parenti giunti per far festa rendeva difficile l'idea di riposare qualche ora. Così si accordarono per sentirsi al mattino, di modo da mettersi d'accordo sull'orario di partenza, e a questo punto erano circa le 2 di notte. La mattina del 7 giugno, però, Janelle attese invano la telefonata delle sue amiche. Dopo vari tentativi di contattarle a sua volta e dopo aver lasciato vari messaggi in segreteria, poco dopo mezzogiorno decise di recarsi a casa di Susie con il proprio fidanzato, sicura di trovare le ragazze ancora addormentate. Fuori dalla casa c'erano 3 auto, quella di Susie, quella di sua madre Cheryl e quella di Stacy, e notarono che il vetro attorno alla lampadina dell'entrata era in frantumi, ma la lampadina era intatta, nient'altro sembrava fuori posto. Pensando dunque di fare un favore alla padrona di casa, presero una scopa che si trovava nel cortile esterno e ripulirono l'ingresso dai vetri rotti. Dopodiché, trovando la porta di casa aperta, Janelle e il suo ragazzo entrarono nell'appartamento. All'interno non trovarono nessuno, ma la casa sembrava essere stata abbandonata di colpo. Sia il letto dove dormivano le ragazze che quello dove dormiva Cheryl davano l'impressione di essere stati utilizzati la notte prima, e accanto al cuscino di Susie c'era addirittura un libro aperto, come se fosse stato posato all'improvviso per rispondere a un'emergenza. Il bagno mostrava i segni del rientro delle ragazze dopo la festa, la televisione era accesa, il cane della famiglia era in casa. Le borse delle 3 donne erano allineate per terra. Da queste non mancava nulla, nemmeno i $900 che Cheryl aveva nel portafoglio, e sia le sigarette che gli accendini erano sul tavolo. Susie e sua madre erano note per essere delle fumatrici incallite. Sembrava un po' strano che fossero andate da qualche parte lasciandosi alle spalle anche il loro vizio per eccellenza. Mentre la giovane coppia ispezionava la casa, squillò il telefono e Janelle rispose, pensando che si trattasse proprio delle sue amiche. Dall'altro capo, invece, udì un uomo che alternò inquietanti indovinelli molto ambigui a inequivocabili versi dal chiaro riferimento sessuale. Chiuse la comunicazione, ma l'uomo richiamò immediatamente. La ragazza riagganciò nuovamente e lasciò l'appartamento, concludendo che le 3 donne fossero uscite dimenticando di avvertirla, senza lanciare nessun allarme. Fu solo la sera del 7 giugno che la madre di Stacy, non essendo riuscita a mettersi in comunicazione con la figlia per l'intera giornata, passò da casa di Susie, trovando la porta aperta e gli indumenti indossati da Stacy il giorno prima, piegati sul letto che l'aveva ospitata. Comprensibilmente spaventata, contattò immediatamente le forze di polizia per denunciarne dunque la scomparsa. Mentre aspettava sul posto l'arrivo della polizia, la donna vide che nella segreteria telefonica lampeggiavano 3 messaggi. 2 erano di Janelle, che aveva chiamato le ragazze di prima mattina, ma il terzo era di un uomo, dalla voce bassa e roca. Non si capiva bene cosa dicesse, ma si trattava comunque di un messaggio osceno. Nel tentativo di riascoltarlo, per capire meglio o riconoscere la voce, la donna purtroppo cancellò per errore il messaggio, distruggendo una delle tante prove che andarono perse in questo caso. Fu infatti dal primo momento che gli inquirenti trovarono davanti a loro una possibile scena del crimine praticamente inutile. Le persone passate dalla casa nelle ore precedenti erano state ben 18 e alcune avevano pensato di fare un favore a Cheryl nel riordinare l'appartamento. L'indagine che si aprì prese in considerazione diverse piste, prima tra tutte, come ormai siamo abituati, anche in questo caso, quella della fuga volontaria. Come negli altri casi trattati, però, venne rapidamente scartata. Certo, nella casa non venne trovato alcun segno di entrata forzata o di lotta, ma vennero ritrovati tutti gli effetti personali delle donne scomparse, anche quelli di immediata necessità, che fa escludere logicamente l'ipotesi che tre donne, senza alcun motivo, avessero improvvisamente deciso di cambiare vita nel cuore di una notte di quasi estate. Nei mesi successivi si susseguirono molte segnalazioni. Una vicina di casa, per esempio, disse di aver visto Susie alla guida di un furgone verde proprio la mattina della scomparsa, in apparente stato di agitazione e con un uomo accanto che sembrava sgridarla. Ma anche la cameriera di un ristorante non lontano riferì di averle viste la notte stessa in compagnia di tre uomini. Nessuno di questi avvistamenti venne mai confermato. Vennero messi dunque sotto inchiesta dapprima il fratellastro di Susie, figlio di primo letto di Cheryl, che aveva avuto dei problemi di alcolismo e di tossicodipendenza, ma un alibi di ferro, il superamento del poligrafo e l'apparente reale costernazione dell'uomo lo portarono presto fuori dai radar. Dopo di lui fu la volta di un ex fidanzato di Susie, un giovane dalla dubbia reputazione, accusato proprio dalla ragazza di aver trafugato niente meno che delle tombe del cimitero locale per rubare l'oro dai corpi sepolti. Ma anche nel suo caso un alibi inattaccabile fece cambiare strada agli investigatori. Poi, nel 1997, ci fu quella che sembrò essere una svolta. Robert Craig Cox, detto Bob, condannato per rapina e rapimento e sospettato di un omicidio in Florida, dalla prigione del Texas dove era detenuto si mise in contatto con dei giornalisti, affermando di non essere responsabile della sparizione delle tre donne, ma di sapere per certo che fossero state assassinate e sepolte, aggiungendo poi che i loro corpi non sarebbero mai stati recuperati. Al momento del crimine, cioè nel 1992, Cox viveva proprio a Springfield, dove aveva anche lavorato nel concessionario di auto di proprietà del padre di Stacy, e tra i due non correva propriamente buon sangue. Interrogato a quel tempo, però, aveva riferito agli investigatori di trovarsi in chiesa con la propria fidanzata la mattina della scomparsa, un alibi confermato dalla donna, ma ritrattato dalla stessa anni dopo, senza che però si procedesse oltre nelle accuse verso Cox. Susie e sua madre vennero infine dichiarate decedute in absentia nel 1997, ma non Stacy, la cui famiglia continuò a cercare risposte. Nel 2007 alcuni investigatori pagati dalla famiglia McCall seguirono una pista, apparentemente partita da dei pettegolezzi di paese, che diceva che le tre donne fossero sepolte sotto un determinato parcheggio della cittadina. Venne coinvolto anche un ingegnere meccanico che, con aiuto di un macchinario atto a rilevare con un radar le differenze nel terreno, confermò tre anomalie sotto il suolo. «È proprio come se si trattasse di tre tombe», confermò. Ma la polizia affermò che non ci fossero prove sufficienti e, incredibilmente, non accettò di emettere un mandato e riaprire l'indagine. Il caso delle tre di Springfield, come vennero ribattezzate nel 1992 e sono ancora oggi conosciute, non si è mai trovata traccia. Con tutta probabilità, quella notte aprirono la porta a qualcuno che conoscevano e di cui si fidavano, e lo seguirono nella notte, dove scomparvero per sempre, probabilmente proprio per mano di quel qualcuno. Noi adesso ci ascoltiamo Psycho Killer dei Talking Head.
Run, 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 run.
Siamo giunti al termine anche di questo terzo appuntamento con Quella strana storia, il programma di RBN che affonda il colpo in quei casi irrisolti, in quelle vicende misteriose che ci lasciano con un pugno di mosche in mano invece di una soluzione. Questa sera abbiamo parlato di alcuni assurdi casi di gente che scompare, così, come inghiottita dalla nebbia, lasciando dietro di sé poche tracce e tanti dubbi, a volte qualche immagine sfocata ripresa da una videocamera, a volte nemmeno quello. Di cosa parleremo la settimana prossima? Quali strane storie racconteremo? Per scoprirlo, rimanete sintonizzati su Radio Bandiera Nera, la radio più colpevole del web. Io sono Alita, vi ringrazio per l'ascolto e vi auguro una buona notte.
Persistence of vision does not come without great sacrifice. Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion. There is no escape. The soul burns on, everlasting, encapsulated within infinite time. A thousand-year journey at the blink of an eye. Humanity is dust within humility's.
Let go of the tangible mass of your mind. It is only an illusion.